insieme i passaggi con sua moglie. Dato questo, molto difficile se voi dimenticate questo. Quindi cercate sempre, o quasi sempre, o quanto più potete, di chiedere perché. Un altro aspetto che è un po' terrificante per noi, perché nonostante che ci sia un libro, io non lo seguo perché non penso che un professore debba io penso che un professore debba spiegare una materia, un professore universitario, e quindi non poter dire sulla materia. E quindi io faccio lezione molto bene. Questo quello che dice il libro, non dovrete essere ma non seguo lo stesso, anche perché anche le tre sono un estimatore del dottor Parris, ma non mi divertirei a ripetere quello che ha detto lui, voglio dirlo come necessariamente. Ok? E quindi il libro serve, ma non mi ricercate che il libro segue questa legge. Questa è la ragione per cui ci sono gli schemi delle lezioni. Non mi ricercate che il libro segua lo stesso percorso. Ma non è perché la legge delle lezioni non bisogna trovare la stessa cosa. Ok? Sempre nessuna domanda? Oh!
Così gli schemi li creiamo sulla web page.
Sì, sono per questo l'ho detto prima di realtà. Quelli che sono arrivati in Italia non si vogliono fare la fine. Come fate il corso? Allora, nelle prossime due settimane, anzi tre settimane, ci occuperemo prima della biologia cellulare del sistema nervoso e dell'anatomia del sistema nervoso. Poi nelle tre settimane successive ci occuperemo dei sistemi sensoriali, come il sistema nervoso rappresenta la realtà. Dopodiché avremo circa, abbiamo ancora 4 settimane, circa 2 settimane sul sistema motorio, il controllo di vita, due settimane sullo sviluppo, come il sistema nervoso si modifica, soprattutto in termini interagenti. E infine avremo un paio di lezioni sulle tecnologie, cioè sugli ormoni. E sull'interazione tra il sistema nervoso e il sistema nervoso. Allora, qual è lo scopo del corso? Lo scopo del corso è quello di capire come il sistema nervoso genera l'attività mentale e come l'attività mentale interagisce con il sistema nervoso. Ora, voi sapete che il problema della relazione fra il nostro essere biologici, in particolare il nostro essere una rete di neuroni, che sono una parte di noi, e il nostro essere fisici, mentali, è un problema di costruzione del presente, e sul quale un grande uomo, che si chiama René Descartes, che ha dato dei contributi fondamentali, ha fatto un casino bestiale. Il povero Descartes era, forse era vigliacco, forse era solo prudente, però Giordano Bruno era dietro il suo corpo. Galileo Galilei quasi, Descartes ha deciso di non rischiare. E allora ha detto, ci sono due mondi separati e inconciliabili. Uno è la res cogitans, tutto quello che non è materia ed è oggetto di analisi della filosofia, ma soprattutto della religione. E poi c'è la resistenza, tutto quello che è materiale. E questo è oggetto dello studio scientifico, sperimentale. E questo modo ha potuto occuparsi abbastanza tranquillamente, in realtà non è stato tanto tranquillo neanche per questi, ha potuto occuparsi abbastanza tranquillamente di scienza. Ora, il problema è che preferisco la liberazione mentre c'è presto, questa cosa ha portato per 500 anni a mettere la mente nella retorica e il cervello nella reflessione e a pensare che le due cose fossero separate, indipendenti. Allora, negli ultimi 50 anni del secolo scorso abbiamo risolto. Noi oggi sappiamo che la mente e il cervello sono la stessa cosa, sono semplicemente due facce della stessa medaglia. La mente è una proprietà che nasce dall'attività dei neuroni e la stessa mente influenza l'attività dei neuroni, ma non come due cose separate, come la stessa. Da un punto di vista pratico, bisogna chiarire che comunque voi la mettiate, comunque voi vogliate pensare, non c'è modo di interagire con un'altra mente se non attraverso i due cervelli, il vostro e quello della mente. Non esiste, oggi, nessun metodo cui voi possiate comunicare, interagire con qualcun altro, se non utilizzando il vostro cervello come comunicatore e utilizzando il suo cervello come recettore di questa comunicazione. Quindi l'altro aspetto importante è che comunque l'unico modo che noi abbiamo per interfacciarci per il mondo è attraverso il nostro sistema. Noi non possiamo interagire mentalmente. Chiaro? E allora, lo scopo di questo corso è appunto quello di farvi capire come l'attività dei neuroni generi l'attività mentale. Forme più semplici e quelle più. Allora ci terrei, nonostante la proverbiale diffidenza dei nostri studenti, che tutte le volte che non capite qualche cosa o che non siete d'accordo su qualche cosa, siate la mano e chiediamo. È molto importante per me avere, e quella è una mano alzata. È molto importante per me avere un feedback, cioè capire in momento quanto sta seguendo o quanto no. Mi dica
più. No, una domanda che faccio non c'è stato corso di una professione, ma in quest'ottica come neurocienze come vedono il liberativo?
Mi sembra un po' complicato adesso, no? Se vuole ne parliamo dopo. Non c'è nessun problema di liberativo. Quello che voglio dire subito è questo, che quando dico che la mente e il cervello sono la stessa cosa, non sto riducendo la mente ad un meccanismo, non c'è niente di meccanicismo, chiaro? Sto semplicemente dicendo che la mente è una proprietà di tutti noi. Questo non vuol dire che quello che la mente genera sia una cosa meccanica, cioè che l'attività dei circuiti nervosi sia una faccenda assolutamente meccanica. Ok? Se vuole ne parliamo dopo, ma il problema è un po' grosso. Ok, allora, questa è la lezione del Reichenberger, è la prima registrazione elettroencefalografica. del 1929, è una delle prime prove che l'attività corticale, l'attività elettrica dei neuroni, è associata a un'attività mentale. Le due frecce indicano il momento in cui al soggetto, che è il soggetto normale in questo caso, viene chiesto di fare un calcolo. E vedete come la forma delle onde deve essere programmata per il campo. Naturalmente oggi, come vedrete nel corso del corso, abbiamo il più di questo, semplicemente la prima dimostrazione. Allora, che cos'è un sistema nervoso? Come si è evoluto? Come siamo arrivati al nostro sistema nervoso? Allora, fondamentalmente, gli animali, come gli organismi unicellulari, si comportano un po' come una società di percettori razionali. Gli organismi unicellulari sono assolutamente autosufficienti. Sono capaci, ognuno è capace di procurarsi del cibo, di prendersi il predatore, ciò che può, finché non schiatta, eccetera, eccetera. A un certo punto nell'evoluzione si passa da organismi cellulari a organismi pluricellulari, perché? Beh, questo non è chiaro perché. Perché in realtà gli organismi cellulari hanno una adattabilità tale, per cui potrebbero benissimo essere gli unici, anzi sono ancora la stragrande maggioranza degli organismi che coprono il tempo. Però un fatto fondamentale del passaggio da organismo unicellulare a organismo pluricellulare, che è lo stesso passaggio in qualche modo che è avvenuto nella storia con la rivoluzione del neolitico, l'evoluzione dell'agricoltura e delle società complesse, è che ogni singolo elemento si modifica, cioè sacrifica la sua capacità eclettica di fare di tutto e si specializza in qualche cosa, cui diventa particolarmente d'accordo. Quindi una caratteristica fondamentale di un organismo multicellulare è che diventa una società complessa in cui ci sono psicologi, medici, avvocati, elettrauti, eccetera. Cioè singoli individui, singoli individui che hanno sviluppato una particolare capacità che noi chiamiamo termini tecnici, differenziamento, che hanno sviluppato determinate proprietà per cui svolgono in maniera sofisticata una certa funzione, che è vitale non per l'individuo, ma per l'organismo. I primi organismi pluricellulari non sono dotati di sistema nervoso, sono come le spugne, stanno attaccate a uno sfoglio e essenzialmente sono alla mercé della morte. Sviluppare un sistema nervoso significa poter incidere sulla vita. Allora, la prima ragione per cui si sviluppa un sistema nervoso è che l'organismo deve andare da qualche parte e soprattutto sapere come andare. Per andare, l'organismo sviluppa, per esempio, delle cellule che sono capaci di contrarsi, che assieme formano delle strutture degli organi, sono molto politiche. Ma perché questa contrazione possa essere utilizzata efficacemente per spostarsi, per andare verso una preda o per spostare un predatore, per esempio, è necessario che l'attività, la contrazione di queste cellule sia coordinata. E per questo serve un sistema nervoso. Tempo stesso, però, per sapere dove andare, l'organismo deve poter raccogliere informazioni dall'ambiente che lo riceve. E quindi la struttura di base del sistema nervoso, che è così fino circa agli anfibi, alle rane, ma che è anche i retti in buona parte. Ma che è così per esempio il nostro livello finale ancora fatto la parte più antica. E che da un lato abbiamo l'ambiente, dal quale una serie di cellule specializzate che chiameremo sensori, leggono, leggono le informazioni rilevanti. Queste informazioni vengono trasmesse da una rete di neuroni, cellule neuronali, che nell'insieme costituiscono il sistema nervoso e che producono un comportamento, cioè una risposta che è in qualche modo adeguata, adattativa rispetto alle informazioni raccolte nella vita. In questo modo l'organismo può operare una scelta sulla base della dicotomia utile e dannosa, cioè può andare verso qualche cosa di utile, la sorgente di cibo, e può scappare da un predatore, da qualcosa di dannoso. Allora dico, questo è il primo passo. A un certo punto però, nell'evoluzione, sopra questo, nell'evoluzione si costruisce mettendo sopra, non distruggendo il costruito, sopra elevato. Sopra questo meccanismo fondamentale ne sono stati costruiti altri due. Il primo meccanismo dà una coloritura emozionale alle informazioni sensoriali. E dietro questo viene un secondo meccanismo grazie al quale questa coloritura emozionale, adesso vi spiego che cos'è, diventa una rappresentazione. Cioè siamo veramente all'emergere di quella che è l'attività mentale. Perché c'è questa necessità? Allora, la necessità è che la scelta a questo punto non diventa più basata sulla dicotomia utile dal mondo, ma sulla dicotomia piacevole e piacevole. Vale a dire che le informazioni che riceviamo dall'ambiente riguardo alle esperienze che abbiamo non sono più semplicemente valide, ma assumono una connotazione che fa stare bene o stare male. E questo stare bene o stare male diventa, ripeto, una rappresentazione, diventa un qualche cosa che non ha più niente a che fare con l'informazione stessa, con lo substrato fisico, ma diventa un qualche cosa che è interno all'organismo e alle sue società. A che cosa serve questo? Cioè serve a due cose fondamentalmente. La rappresentazione serve a fare sì che noi possiamo creare delle categorie. E creando delle categorie possiamo scegliere e decidere più in fretta. Vale a dire che per decodificare una certa situazione io non ho bisogno di analizzare tutti gli elementi. Ho bisogno di analizzare solo un certo numero. Se questi elementi rientrano all'interno di una certa categoria, io automaticamente decodifico questa situazione come appartenente a quella categoria. È chiaro? Faccio un esempio. Sono tutti decodificate molto bene la categoria torte al cioccolato. Ma le torte al cioccolato non sono tutte uguali. Una zacca torte non è come una meringata o una mille foglie. Però potete decodificarle e metterle nella categoria torte al cioccolato riconoscendone un numero di elementi relativamente piccoli. Questo permette di velocizzare, aumentare la velocità con cui voi decodificate e decidete se la situazione è favorevole o sfavorevole. E questo è molto importante perché chi è più veloce a decidere sopravviverà, chi è più lento diventerà la scena dell'altro. A seconda ragione importante per questo cambiamento è che questo permette alla natura di all'evoluzione, soprattutto l'evoluzione come processo, di fregare l'individuo. Cioè, nel momento in cui voi decidete sulla base della dicotomia piacevole o spiacevole, voi decidete sulla base di quella che è la vostra sensazione, il vostro sentimento, la vostra emozione presente. Non decidete più sulla conseguenza delle vostre azioni. Allora, su questa base è possibile trattare quindi delle scelte che hanno delle ricadute a lungo termine, sulle quali sarebbe troppo difficile farli decidere. E quindi conviene farli scegliere sulla base della sensazione momentanea. Mi spiego. Noi siamo l'unica specie su questa pianeta che è consapevole, e neanche da tantissimo, più o meno dal tempo di che è consapevole che facendo sesso nascono i bambini. Nessun altro essere vivente su questo pianeta, che si chiama il stato, però, sa questa cosa. Il cane, il gatto, la mucca, la tigre, chi vi pare, che copiano durante un certo tempo, perché c'è una situazione che è di per sé piacevole, c'è una forte pressione collettiva che questa cosa venga fatta, quindi è particolarmente adatto e piacevole, e quindi viene fatta. Quindi questi individui in realtà scelgono di operare un certo comportamento sulla base di una necessità mentale, ma senza sapere quella che è la conseguenza lontana. Ora, questa capacità di capire quelle che sono le conseguenze lontane, quindi di cambiare la nostra possibilità di scelta, deriva dall'ultima parte dell'evoluzione, quella che è tipica non dei mammiferi ma dei primati e in particolare degli ominidi, e cioè quella di avere sviluppato una corteccia cerebrale, che è la struttura più recente del nostro sistema nervoso, la quale ci permette acquisire delle proprietà nuove, cioè la nostra scelta non è più né utile, dannosa, né piacevole, specifica. La nostra scelta può essere bello, brutto, buono, cattivo, o semmai utile, dannoso, ma anche in termini di utilità personale. Cioè noi abbiamo una completa, quasi completa, capacità di superare questo tipo di meccanismo e quindi di scegliere sulla base di una volontà propria. È chiaro? Domande? Seguite? Qualcuno è sveglio ancora? Bene, allora, nel corso di tutta l'evoluzione che cosa è successo? È successo fondamentalmente che i mattoni di valore che costruiscono il sistema nervoso sono stati mantenuti inalterati. I nostri neuroni, le nostre sinapsi, sono grosso modo le stesse che potete trovare in una lumaca o in una muscola. Di più, perfino il piano di costruzione dell'organismo, il progetto fondamentale di questo organismo e il sistema nervoso, sono ancora gli stessi nell'uomo e nella mosca. Quello che ha fatto l'evoluzione è stato di creare un'enorme quantità di variazioni su questo tema, cioè utilizzando gli stessi elementi e lo stesso piano fondamentale e variando sul tema secondo il come la l'evoluzione ha creato tutte le specie che conoscete e che non conoscete, compresi voi. Ok? Allora, detto questo, e spiegato che cos'è un sistema nervoso e che cosa, cercheremo di capire prima di tutto come sono costituiti e come funzionano questi elementi. E poi con questi elementi, cioè i neuroni e le sinapsi, si assemblano in circuiti e come questi circuiti producono sensazioni, rappresentazioni, cioè come il sistema nervoso funziona nel suo insieme e come si modifica il rapporto con l'ambiente. Allora, per fare questo dobbiamo però adesso introdurre una serie di concetti importanti che sono in realtà dei concetti di biologia, di biologia del liceo, se non della scuola media, che comunque vi riprenderanno il corso di biologia. Ma stamattina devo dare una serie di definizioni che poi devo dare per scontate, perché sono disponibili a rispiegare anche 200 volte se volete. Ma quello che faremo stamattina è che vedremo alcuni fondamentali di biologia che saranno necessari per capire come costruire, come funziona. Cominceremo a parlare da dove. Allora, punto primo. Che cos'è? Che cos'è? Allora, la materia è fatta di atomi. La struttura dell'atomo, come abbiamo oggi, è una faccenda abbastanza completa, ma a noi interessa fondamentalmente, basta, il modello di Bohr degli anni 30 del secolo scorso, in cui l'atomo è fatto come una specie di sistema solare, al cui centro si trova il nucleo, e intorno al nucleo ruotano gli elettroni. Gli elettroni non hanno qua di massa, sono molto eterei, mentre nel nucleo si concentra la maggior parte della materia naturalmente nell'atomo. Sono due tipi di particelle. Quelle rosse sono cariche positivamente, hanno una carica elettrica positiva, e si chiamano protoni. Quelle blu non hanno carica elettrica e si chiamano neutroni. Gli elettroni invece, quelli che ruotano intorno, hanno una carica elettrica negativa. Allora, un primo aspetto che dovete avere ben presente è la necessità del bilancio delle cariche. Cioè, il bilancio delle cariche positive e negative, in un atomo come in una soluzione come nel gruppo, tende ad essere pari. Quindi, quanto più riuscite ad avere lo stesso numero di cariche positive e negative, meglio. Allora, abbiamo elementi diversi, questo è l'idrogeno, questo è l'elio, l'ossigeno, il nitrato, il bromo, quello che vi pare, che si differenziano per cosa? Beh, essenzialmente per il numero di protoni e neutroni che si trovano nel nucleo e il numero di elettroni che ruotano intorno. Vedete, questo è un atomo di elio, che ha un nucleo fatto da due protoni rossi e due neutroni blu, intorno al quale ruotano due elettroni. Di nuovo, bilancio, carico. Andando avanti trovate che gli elettroni si sistemano su una serie di orbite, non per andare tanto oltre, ma diciamo che nella prima orbita, quella più interna, ce ne saranno due, nella seconda ce ne saranno 8, nella terza ce ne saranno altri 8 e così via. Non ha importanza. L'importante è che questo piccolo sistema solare sia fatto da un numero uguale di elettroni, di protoni e di neutroni. In questo caso nel neon, che è il gas che sta nell'acqua, ci sono 10 elettroni, 10 protoni, 10 neutroni. Vedete tutti la parte bassa qua? Non vedrò se si può prendere in qualche modo. Prego. non hanno casa.
Allora anche più entrambi.
Teoricamente sì, ma in natura tendono ad essere di più o meno. No, no, tutto, la sua osservazione è probabilmente corretta. Non so se tendono ad essere. Dunque, allora consideriamo un atomo di idrogeno, questo qua. Un atomo di idrogeno è fatto da il nucleo più piccolo che esista, l'atomo più piccolo che esista, un protone e un elettrone. Allora, all'interno di questo nucleo la ruota un solo elettrone, ma la prima orbita, come vedete, ne può contenere due. Allora, in generale, agli atomi piace avere le orbite piene. Per questioni di bilancio energetico, stanno meglio con le orbite piene. Per cui, che cosa succede? Succede che quando due atomi di idrogeno si incontrano, come in questo caso, mettono in comune i loro elettroni. Che si avvicinano l'uno e l'altro, e i due elettroni cominciano a ruotare un po' su un'orbita, un po' sull'altra. In questo modo i due atomi hanno l'impressione di avere l'orbita piena, pur non avendo. Condividono i loro elettroni. Questa situazione, naturalmente, facendo questa cosa non possono più allontanarsi l'uno dall'altro, perché devono poter essere sufficientemente vicini perché i due elettroni possano ruotare sull'altro. Allora, facendo questo modo, i due atomi formano un legame. Questo legame lo chiamiamo legame covalente. Il legame covalente è il legame più forte che c'è in natura, ed è quello che tiene insieme la materia, è quello che determina la struttura della materia. La materia è formata da massi di atomi uniti da legami covalenti. E il nome che si dà a un ammasso di atomi uniti da legami covalenti è molecola. Questa che è la molecola di idrogeno da solo, una piccola molecola che c'è in natura, è formata da due atomi di idrogeno uniti da un legame covalente. Quindi abbiamo definito un atomo come è costituito dal nucleo e dagli elettroni che lo sono, come si stabilisce un legame covalente. Dunque, da un atomo si passa a una molecola. La molecola è un ammasso di atomi uniti da un legame, da più legami covalenti. Esiste un'altra categoria importante, che è quella degli ioni. Allora, lì avete rappresentati due atomi, un atomo di sodio e un atomo di cloro. Ora, vedete che l'atomo di sodio ha 11 protoni, 11 elettroni e 11 elettroni, il che fa sì che ha piena la prima orbita, piena la seconda, e poi c'è un povero disperato elettrone che lui gira da solo sulla terza. Il cloro è in una situazione un po' diversa, nel senso che il cloro ha 17 protoni e elettroni nel nucleo e 17 elettroni, 2 nella prima orbita, 8 nella seconda e 7. Morale: il cloro ha quasi riempito la sua orbita, la terza, mentre il sodio ce l'ha quasi tutta. Allora, in queste condizioni, cosa succede? Succede che soprattutto quando queste sostanze tendono a formare un legame in cui i sodi promettono assieme e formano dei cristalli, cioè il cloruro di sodio, che sale da qui. Quando li mettete in soluzione, cioè quando lo versate nella centro della pasta, loro si staccano, si dissociano. In questo distaccarsi, che cosa succede? Beh, succede che l'elettrone disperato da solo del sodio va a finire sull'ultima orbita del cloro. Per cui il cloro ha le tre orbite piene e il sodio ha le due orbite. Vedete, mi piace avere le orbite. Il risultato pratico però è che adesso c'è uno squilibrio di carica. Il sodio ha un elettrone in meno, 10 elettroni e 11 protoni, quindi ha una carica positiva. Mentre il cloro adesso ha 18 elettroni e di per 7 protoni, e quindi ha una carica netta negativa. Quindi gli ioni sono atomi o molecole che hanno uno squilibrio di carica dovuto a un fenomeno di questo genere, e quindi che hanno una carica positiva o una carica negativa. Possono anche essere più di uno. Ok? È chiaro? Quindi abbiamo definito atomi, molecole e ioni. Gli ioni sono atomi e molecole in cui il numero di elettroni e di protoni non corrisponde, quindi c'è uno squilibrio di carica. Se lo squilibrio è in favore del numero di protoni, la carica sarà positiva. Se lo squilibrio è in favore del numero di elettroni, la carica sarà negativa. Ok? Prima abbiamo parlato, definito il legame covalente, che è il legame che mantiene insieme le molecole. Ma le molecole non interagiscono soltanto attraverso il legame covalente. Le molecole, e soprattutto le molecole che vedremo noi, interagiscono in una maniera diversa. Cioè interagiscono con dei legami che definiremo deboli. Deboli perché non sono stabili. Ci sono diversi tipi di legami deboli, e qua ce n'è una serie di esempi, voi non dovete conoscerli nella loro essenza, non ha importanza. Quello che dovete sapere è che, per esempio, queste tre molecole, che potrebbero essere qualsiasi cosa, che hanno un certo bilancio di carica, quando si avvicinano, si allontanano reciprocamente, possono influenzare la distribuzione delle cariche. Vedete che le cariche positive e le cariche negative tendono ad attrarsi, e quelle dello stesso segno a respingersi, e quindi possono brevemente, temporaneamente, interagire fra di loro. Queste interazioni sono fondamentali, perché tutte le interazioni biologiche che non siano in struttura sono interazioni deboli. Allora, molte di queste interazioni derivano dalla distribuzione delle cariche che stanno nelle molecole. In particolare, le molecole possono essere di due categorie. Li chiameremo polari o idrofile e apolari o idrofobe. Allora, se guardate queste qua, questa è una molecola d'acqua, due idrogeni e un ossigeno, c'è una molecola di ammoniaca, una azoto e tre idrogeni. Guardiamo la molecola d'acqua. Nella molecola d'acqua l'ossigeno è molto più grande dell'idrogeno, che vuol dire che è un grosso nucleo. E naturalmente la molecola d'acqua è formata da due legami covalenti, cioè due atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno. Allora, che cosa succede però? Succede che i due elettroni degli idrogeni sono molto attratti dal nucleo dell'ossigeno, perché il nucleo dell'ossigeno è molto grosso, il nucleo dell'idrogeno fa un protone, il nucleo dell'ossigeno ne ha 16. Quindi tendono a stare più dalla parte dell'ossigeno che dalla parte dei due idrogeni. E quindi la molecola d'acqua è la tipica molecola polare. Perché? Perché è, tende ad essere negativa dalla parte dell'ossigeno e positiva dalla parte dell'idrogeno. Guardate bene, l'acqua non è un ione, non c'è uno squilibrio di carica. La carica è bilanciata, semplicemente che gli elettroni tendono a stare più da una parte che dall'altra. E quindi che tende a essere più negativa da un lato e più positiva dall'altro. Questa proprietà dell'acqua è molto importante perché mi permette di interagire con delle molecole simili come l'ammoniaca, per esempio, e quindi di metterle in soluzione di sciogliere. E questa proprietà è fondamentale per la vita, perché la vita è una soluzione, anche voi siete un sacco pieno d'acqua con dei sali solubili. Quindi tutte le sostanze che hanno, tutte le molecole che hanno questa configurazione, per uno spostamento preferenziale delle cariche da una parte piuttosto che dall'altra, si dicono polari, perché si tendono ad avere una polarizzazione elettrica, o idrofile, cioè sono quelle che si sciolgono in acqua. Ma come vedete le sostanze polari hanno una caratteristica, sono asimmetriche. Ci sono in natura delle molecole come per esempio il metano che sono invece simmetriche, hanno un centro di simmetria o delle simmetrie più complesse, no? Ma sono comunque simmetriche. Il metano ha una forma, è un carbonio e 4 idrogeni, ha una forma simile al vecchio pacchetto dell'acqua del tetrapacco. Allora, queste molecole non hanno squilibrio di carica, semplicemente perché, essendo simmetriche intorno a un punto centrale, le cariche sono sempre ugualmente distribuite in maniera omogenea e quindi non possono interagire con l'acqua. Queste molecole sono dette apolari o idrofobi, che sono tutte le sostanze che non si sciolgono in acqua. In pratica, per capirci, le sostanze grasse, dall'olio d'oliva in avanti. Cosa succede? Siamo? È chiaro? Io no, la linea rossa laggiù. Tutto chiaro? Allora, le sostanze polari e gli ioni sono ancora più polari delle sostanze polari, che hanno polari, perché hanno un equilibrio di carica. Tutte queste sostanze sono idrofile e si sciolgono. Le altre sostanze del benzene in questo caso non si sciolgono in acqua, anzi si separano. Allora questa proprietà delle sostanze idrofile e delle sostanze idrofile la troveremo molto spesso. È una proprietà fisica delle due categorie di sostanze che è stata intelligentemente utilizzata dalla vita per trovarsi il posto. Ok, questo è essenzialmente un riassunto di quello che abbiamo detto sul legame covalente e sul legame elettrico. Il legame covalente è stabile nel tempo, serve per la struttura, naturalmente è difficile da spezzare. Molta energia da spezzare vuol dire che si fa fatica a rompere. Mentre un legame debole, temporaneo, non si fa tanta fatica a rompere e serve per le interazioni funzionali. Quindi, ora che abbiamo visto alcune aspetti fondamentali come la molecola, il legame covalente, l'interazione debole, la classificazione delle caratteristiche delle sostanze polari e apolari, soprattutto la loro diversa capacità di sciogliere in acqua, vediamo come queste sostanze si assemblano, si mettono insieme per costruire la materia vivente. Allora, quasi tutta la materia vivente, quindi il 99%, è fatta di soli quattro elementi, che sono carbonio, idrogeno, ossigeno e nitrogeno. Non dovete sapere per elenco, non vi sognate neppure. Dopodiché abbiamo un'altra serie di elementi che sono, che si trovano in quantità molto minori, ma che sono fondamentali. Non si può vivere senza ferro, perché non si trasporta sangue nell'ossigeno, non si trasporta ossigeno nel sangue. E così via. Non so cosa siano i banali, ma pare che sia chiaro? Ma gran parte della struttura è fatta da questi soli quattro elementi. Allora, gli elementi che si assemblano per formare la materia vivente si assemblano in una serie di molecole che hanno una caratteristica importante, quella di formare polimeri. Sapete cos'è un polimero? Nessuno ha mai sentito parlare di polimero? Come? Beh, molecole per forza, ma tutte molecole. Allora, un polimero è una catena di monomeri. E a questo punto ne abbiamo fatto prima. Che cos'è un monomero? È l'unità fondamentale che costituisce un polimero. Allora, ci sono quattro categorie di molecole che sono i monomeri fondamentali della materia vivente e che sono i lipidi o monosaccaridi, gli aminoacidi, gli acidi nucleici, gli acidi grassi. Non importa, non scrivete questo documento che io poi vi chieda che si legge, non ha nessuna importanza, quello che mi interessa è che avete i concetti, grazie, stanno scritti sui libri. Allora, che cos'è un monomero, che cos'è un polimero? È la stessa cosa, lo stesso rapporto che c'è tra un vagone e un treno. Un polimero è un treno i cui vagoni si chiamano monomero. Abbiamo una serie di molecole che sono un po' tutte uguali o un po' diverse, ma che comunque formano una catena. E quindi, soprattutto per quello che riguarda i glicidi, cioè carboidrati, le proteine e gli acidi nucleici, i nucleotidi formano delle molecole, dei monomeri, formano dei polimeri che sono i polisaccaridi, le proteine che sono catene di aminoacidi e soprattutto gli acidi nucleici, il DNA e l'RNA, che sono catene di nucleotidi. Allora, che cosa, perché questo? Questo perché, soprattutto per quello che riguarda le proteine e in parte gli acidi nucleici, la somma dei monomeri, che costituisce il polimero, è molto più di quello che potrebbe aspettare. Cioè, da questa catena emergono delle proprietà che non sono né probabili né prevedibili. Chiaro? Se voi prendete i singoli aminoacidi, hanno una serie di proprietà chimiche che non sono assolutamente quelle che voi trovate nella proteina che loro costituiscono mettendosi insieme. Cioè, la capacità di formare polimeri, che è tipica della chimica organica, cioè della chimica della vita, che è tipica dei sistemi biologici, permette di ottenere delle nuove proprietà funzionali che emergono dall'assemblaggio dei singoli elementi. Cioè, i singoli monomeri che sembrano formare un polimero e il polimero acquisisce delle proprietà funzionali che non avevano. Quindi la materia vivente è essenzialmente costituita da queste molecole, soprattutto le proteine, sono le molecole funzionalmente più importanti, che hanno questa caratteristica, sono catene di aminoacidi che poi si avvolgono in maniera tridimensionale, strutturalmente molto complessa e affibiscono le proteine. È chiaro? No? Allora, come nasce la vita? La vita è nata 3 miliardi e mezzo di anni fa, ora più ora meno, in fondo al mare. Non si sa, in fondo al mare non si sa. Non si sa se giù in fondo all'oceano dove le paglie si aprono. Ma non sembra vita e praticamente. O in fondo al mare dove le paglie si separano ed esce il mare dello sbocco, o su pozze in superficie. Perché questo? Perché per far nascere la vita c'è stato bisogno di un bel po' di energia. E o questa energia è data dal calore prodotto dal magma che è dal centro della Terra, o dalle grandi trasferenze che arrivavano ovviamente all'epoca perché non c'era lo spazio. Quindi questo processo ha portato, a partire da una serie di molecole inorganiche, l'acqua e l'ammonia, a formare i monomeri. Questa cosa è un processo che potete fare anche in Slovenia, che è stato fatto in Slovenia, peraltro alcune decine di anni fa. Se voi mettete un certo cocktail di queste sostanze, le sottoponete a un bello shock energetico, schiacciate il tutto, alla fine vi trovate che cosa? Il mio acido, ripeto, queste molecole hanno la caratteristica di formare catene, cioè di formare polimeri. Queste polimeri acquisiscono nuove proprietà. Allora, le proprietà nuove, acquisite dai polimeri, sono tantissime, ma ce ne sono due che sono fondamentali. Una è la capacità di autoreplicarsi, e la seconda è l'attività catalitica. Cosa vuol dire la capacità di autoreplicarsi? È abbastanza normale. La molecola a questo punto è in grado di riprodurre se stessa, cioè di funzionare da modello su cui ricostruire se stessa e quindi produrre una seconda molecola uguale. L'attività catalitica è una cosa un po' più complessa, ma che magari già sapete. Chissà cos'è un catalizzatore? Un catalizzatore è una sostanza che aumenta la velocità di una reazione chimica, cioè la probabilità che una certa reazione chimica avvenga. Ed è un'altra proprietà fisica di molecole viventi, in particolare di una categoria di proteine molto importanti che si chiamano enzimi. Non sono solo nel detersivo, siete pieni di enzimi anche nella vostra bocca. Tutte le volte che sputate vi liberate di qualche grammo di enzimi. Ok? So che non sputate. Chiaro? Allora, che cosa porta questo? Andiamo alla nostra bocca o al fondo dell'oceano. Porta ad un sistema che ha già delle caratteristiche molto simili a quelle del sistema di mare. Perché? Perché tende ad accumulare determinate sostanze. Cioè, tendono ad accumularsi sia le sostanze che si autoreplicano, sia quelle che sono derivate dalle reazioni chimiche promosse dall'attività catalitica. L'attività catalitica il catalizzatore non favorisce qualunque reazione chimica, favorisce una o poche reazioni chimiche. Chiaro? Quindi si accumula in un certo posto una certa quantità di sostanze strane. Inoltre questo sistema ha bisogno dell'ambiente esterno per l'approvvigionamento di monomi. Quindi ha bisogno di risorse che prende dall'ambiente esterno. I monomeri e anche l'energia. Vedremo che a un certo punto si rivede l'energia che sono messo quello della somma. Essenzialmente dipende per sopravvivere dall'ambiente esterno dove prende e quindi ogni altro non lasciare eccetera. Sono mattoni con cui costruire i suoi e per questa ragione compete con altri sistemi di vita chiaro. Tutte queste sono già caratteristiche che di base hanno un organismo. Il problema è che un organismo di questo genere ha vita breve. Perché? Perché queste molecole tendono, siamo nell'acqua in soluzione, tendono a disperdersi, no? Tendono ad allontanarsi. Quindi bisogna in qualche modo contenere, compartimentare. Per questa ragione l'evoluzione si è inventata l'elementare. Le membrane, cioè si è inventata un sistema per separare, ma non completamente, ma per separare questo sistema chimico dal resto dell'ambiente, permettendo di divergere. Quindi la membrana non è solo quella che sono la cellula, dentro la cellula ci sono centinaia di membrane in compartimenti diversi. Tutte le membrane hanno le stesse due funzioni: separano, ma al tempo stesso permettono l'interazione tra le cellule. Allora, la funzione di barriera svolta dalla membrana è svolta da questo tipo di molecole che chiamiamo antifatica. E cos'è una sostanza antifatica? Beh, una sostanza antifatica è una molecola piuttosto grossa che è dotata di due parti. Ha una testa polare, questa testa, e una coda polare, che è quella del... Quindi una sostanza antifatica è capace sia di interagire con l'acqua che di interagire con le sostanze idrofobe e con i loro solventi, cioè le sostanze che si possono sciogliere, le sostanze polari, tipico è il cloroformio. Allora facciamo un esempio. Hai mai fatto un bollo di sapone? Beh, facendo le bolle di sapone avete più o meno fatto quello che ha fatto l'evoluzione creando le membrane. La tipica sostanza antifatica sono gli acidi grassi. Gli acidi grassi sono il componente principale dei saponi, i detergenti. E cosa fanno gli acidi grassi? Quando voi li mettete sull'acqua, si dispongono a questo modo, hanno le teste polari verso l'acqua e le code apolari verso l'acqua, fuori dall'acqua, perché l'aria è meno idrofila dell'acqua naturalmente, quindi si trovano più loro. E adesso voi infilate il vostro anellino, dentro, no? E cosa fate? Voi spingete in profondità questo film, questo velo di acidi grassi. E loro che cosa fanno? Beh, soprattutto in corrispondenza del buco dell'anello, quindi dell'anello in sezione, tendono a metterti in una configurazione che li ripara dall'acqua, cioè con le teste polari verso la soluzione e le code apolari verso l'interno. Chiaro? Perché a questo modo la parte polare della molecola è rivolta verso l'acqua e la parte apolare è protetta dall'acqua, lontana. Quindi, in buona sostanza, le nostre membrane, tutte, sono fatte da doppio strato di molecole antipatiche, le nostre sono i fosfolipidi, che è l'altro componente importante del colesterolo, e formano un doppio strato di questo genere, in cui da una parte c'è l'esterno della cellula, dall'altra c'è l'interno della cellula, qui c'è acqua, che è da una parte e dall'altra, e in mezzo c'è la parte polare. Allora, voi capite che questo funge da barriera, perché le sostanze che sono sciolte in acqua all'interno o all'esterno, che sono idrofile, non possono passare attraverso la parte idrofoba della membrana, dove ci sono le code dei fosfolipidi. È chiaro? Vengono respinte, non ci passano. Quindi questa è una barriera estremamente efficiente per fare cosa? Per separare quello che c'è dentro da quello che c'è fuori. Per separare le sostanze sciolte nella soluzione acquosa che c'è dentro la cellula dalle sostanze sciolte nella soluzione acquosa che c'è fuori. Chiaro? Vedete tutti? Va bene, ma abbiamo detto che la nostra cellula deve poter interagire con l'ambiente esterno, se non altro per acchiappare i monomeri che servono per costruire le sue macromolecole. E allora, per fare questo c'è il secondo componente della membrana, che sono le proteine, le cosiddette proteine di membrana, che sono proteine che stanno dentro la membrana e che o la attraversano completamente, come questa, oppure stanno affacciate da un lato. Quindi, la membrana cellulare ha due funzioni, una funzione di barriera, che va data dal doppio strato fosfolipidico, che arresta tutte le sostanze polari, e dalle proteine, che hanno invece una funzione di interazione selettiva tra i due lati della membrana. Quindi è chiaro, detto da subito, che le sostanze idrofile non attraversano spontaneamente le membrane cellulari, hanno bisogno di qualcuno, vedremo come, che le faccia passare da una parte all'altra. Le sostanze idrofobe invece le attraversano, perché lo strato di fosfolipidi non le ferma. Chiaro? Allora, se lo strato di fosfolipidi è la barriera fisica operata dalla membrana, le proteine servono per far comunicare la cellula con la membrana. Allora, che tipi di proteine sono le membrane? E che cosa fanno? Allora, le proteine di membrana servono per diverse funzioni, che sono essenzialmente solo per attraversare le sostanze di membrana. Ci sono degli enzimi che vedremo in dettaglio, sono degli enzimi che catalizzano delle reazioni chimiche e delle sostanze che rilevano la presenza di determinate, le proteine che rilevano la presenza di determinate molecole nell'ambiente interno. Allora, essenzialmente una proteina di membrana, quindi, è una proteina che è fatta per interagire con una molecola che si trova all'interno della cellula o più precisamente all'interno. Quindi la proteina ha questa verde è la membrana, che la rossa è la proteina, ha una certa conformazione e ha una parte, che è questa qua, analogo che chiameremo sito di legame. Il sito di legame è il posto in cui la proteina interagisce con la molecola con la quale è destinata a interagire. Il sito di legame, l'interazione tra sito di legame e ligando è molto simile all'interazione tra una chiave e una serratura, in cui il sito di legame è la serratura e il ligando è la chiave. La prima somiglianza tra le due cose è che il sito di legame è strutturalmente complementare al ligando, esattamente come la serratura è strutturalmente complementare alla chiave. Grazie. La seconda caratteristica simile è la specificità, vale a dire che non tutte le chiavi aprono una certa serratura, solo una o poche chiavi aprono quella serratura. La terza caratteristica è l'affinità. Se voi fate 10 coppie di chiavi della stessa serratura, ce ne saranno alcune che funzioneranno meglio e altre che funzioneranno peggio. Da che cosa dipende questo? Da quanto precisa è la complementarietà tra ogni singola coppia e la serratura. Quindi quanto più sarà complementare, tanto maggiore sarà la sinistra, cioè la capacità del ligando di legarsi al sito di legame. Questo significa che cosa? Significa che ogni proteina è capace di interagire con un certo numero di ligandi, non uno solo, un certo numero, ma che la sua capacità di interagire con queste molecole diverse è diversa a seconda di quanto queste molecole siano complementari. Cioè come una serratura che può essere aperta da una decina di chiavi diverse, ma non da tutte le chiavi allo stesso modo. Ok? Poi ci sono delle chiavi che non funzionano proprio. Quindi abbiamo il sito di legame, i ligandi, la specificità, solo quelli complementari funzionano, e poi l'affinità, il grado di complementarietà, quanto è maggiore, tanto meglio funzionerà questa interazione. Il legame tra sito e ligando è un legame debole, sempre. Chiaro? Non è un legame covalente, questa è un'interazione tipicamente debole, temporanea. Allora, che cosa si fa? Che cosa succede quando la chiave entra nella serratura? Succede che la porta si apre. Esattamente quello che succede nella proteina. L'interazione con il ligando, quando il ligando è specifico, porta a che cosa? Porta a mettere in moto la proteina, cioè a far scattare quella che è la funzione della proteina. In termini tecnici questo si chiama modulazione allo stesso, perché il ligando quando entra nel suo sito induce una modificazione della struttura della proteina, della conformazione, modifica i rapporti tra le varie parti della molecola e la molecola viene attivata o inattivata, comunque cambia il suo stato funzionale. E quindi in questo modo il ligando attiva il funzionamento della proteina. È chiaro? Seguite tutti? Vediamo qui. Come? Allora, vediamo alcuni esempi. Allora, alcune proteine di membrana sono degli enzimi, vale a dire che il ligando che si lega nel sito di legame viene spezzato in due. L'enzima fa venire una reazione chimica, vale a dire che spezza o genera, favorisce lo spezzarsi e generarsi di legame covalente. Quindi, se il ligando se l'enzima funziona in questa direzione, spezza il ligando in due, viceversa, se i due pezzetti della materia nel ciclo di ligando vengono messi insieme. Chiaro? Quindi, la prima categoria di proteine di membrana sono enzimi. La seconda categoria di proteine di membrana sono i cosiddetti
enzimi.
Che cosa?
Quella che abbiamo detto.
Una prima categoria di proteine di membrana sono enzimi, questo
sì.
Oppure anche il resto?
No, cioè sì, anche il resto.
Anche il resto. Che cos'è un enzima? Abbiamo detto che un enzima è un catalizzatore biologico, cioè una sostanza, una proteina che fa avvenire una certa reazione chimica, cioè che spezza o crea un legame covalente. Ok? Ergo. Alcune proteine di membrana, notate bene, non tutti gli enzimi sono proteine di membrana, non tutte le proteine di membrana sono enzimi, ma tra le proteine di membrana c'è una buona quantità di enzimi. Fanno avvenire certe reazioni chimiche. Cioè, spezza le ligandi in due oppure da due ligandi ne fanno meno. Ok? La seconda categoria sono i trasportatori. I trasportatori sono proteine che fanno passare le sostanze. Saluta. Fanno passare le sostanze da un lato all'altro della membrana. Vale a dire che il ligando che si attacca da una parte, nel momento in cui si attacca, fa ribaltare la proteina e viene poi liberato dall'altra parte. Quindi i trasportatori sono necessari per far attraversare la membrana alle sostanze idrofile. È chiaro? La terza categoria sono i recettori. I recettori sono i sensori della cellula, cioè sono quelle proteine la cui funzione è quella di rilevare la presenza di sostanze interessanti. Interessanti nel senso che portano una qualche informazione. Nelle interazioni, vi ho detto che le cellule e gli organismi formano una società. L'interazione attraverso questa società è fatta di comunicazione. Questa comunicazione è fatta nella grande maggioranza di segnali chimici. Anche noi ci mandiamo dei segnali chimici, ma all'interno del nostro organismo le cellule comunicano con segnali chimici. Vale a dire che sono delle sostanze che sono liberate da alcune cellule e che vanno a interagire con altre, neurotrasmettitori, piuttosto che ormoni. Perché vanno a comandare le altre cellule di svolgere una qualche funzione. Il recettore è una proteina di membrana la cui funzione è quella di rilevare la presenza di questo messaggio nell'ambiente e quindi di mettere in atto una risposta congruente alla presenza di questo messaggio. Che può essere se cernere su chi gli altri si chiama, arriva l'odore sulla nostra, ok? O se cernere un'acrime quando si tagliano gli cipolli. Chiaro? Quindi la terza categoria sono dei recettori. I recettori sono delle proteine che rilevano la presenza di segnali di sostanze chimiche che portano un'informazione rilevante per la cellula e, interagendo con questi ligandi informativi, danno inizio a una risposta. L'ultima categoria sono i canali ionici. Gli ioni, vi ho detto, sono le sostanze più idrofile che ci siano, quindi tutta la membrana non la potrebbero attraversare. Per questa ragione ci sono delle proteine che attraversano tutta la membrana e che costituiscono dei canali attraverso i quali possono passare il video. Queste proteine canale hanno delle porte, possono essere chiuse o aperte. Vedremo che il passaggio di ioni attraverso la membrana è molto importante perché i neuroni generano la loro informazione, trasferiscono la loro informazione sotto forma di segnali elettrici. Segnali elettrici che sono veicolati da ioni che attraversano la membrana dei neuroni. Quindi canali ioni che sono particolarmente importanti per noi, ce ne renderete conto già dopo domani. Morale, esistono due categorie di canali ionici. Canali ionici a forza chimica e i canali ionici a forza elettrica. I canali ionici a forza chimica sono i canali in cui la porta si apre o si chiude quando un ligando interagisce col sito di legame della proteina canale. La proteina canale è dotata di un sito di legame. Quando il ligando si infila nel sito di legame, la porta si apre. Quando il ligando se ne va, la porta. O viceversa, ci sono dei ligandi che chiudono la porta. Chiaro? Questi sono canali ionici a porta chimica. Poi abbiamo canali ionici a porta elettrica, in cui la porta è aperta o chiusa da variazioni del potenziale elettrico che sta tra i due lati della membrana. Per il momento scrivete così, poi dopo domani sarà. Variazioni del potenziale elettrico che sta ai due lati della membrana. Quando questa differenza di potenziale cambia, la porta del canale si apre. Chiaro? Quindi, membrana è fatta da doppio strato di fosfolipidi che fanno da barriera e da proteine che stanno dentro la membrana e che permettono alla cellula di interagire, di comunicare con il mondo. Queste proteine sono enzimi, trasportatori, portano le sostanze da un lato all'altro, recettori che rilevano la presenza di sostanze nello spazio extracellulare o intracellulare che evocano le risposte, sostanze che portano l'informazione, ed infine i canali ionici che possono essere la porta chimica, cioè operati da un ligando, la porta può essere aperta o chiusa da un ligando, o a porta elettrica, la porta può essere anziché operata da variazioni del potenziale elettrico che si trova tra i lati. Chiaro? Chiaro o no? Seguite?